Ci sono storie e anche numeri e cifre che emergono ogni tanto dal mondo del carcere, beh, difficili anche solo da ascoltare, per esempio l'inchiesta in corso al carcere Beccaria, il carcere minorile di Milano, con 13 agenti arrestati e 8 sospesi per accuse come lesioni, maltrattamenti, tortura, violenze sessuali. Condivido con Francesco Costa e Morning l'idea di non leggere queste registrazioni, queste particolari. Però oggi c'è una testimonianza raccolta dal Corriere della Sera, quella di un ragazzo ex detenuto, che invece mi sembra molto importante, perché parla del carcere e non solo del carcere, di quello che c'è intorno e dietro. Perché, gli chiede il giornalista, perché non hai denunciato quello che stava accadendo nel carcere Beccaria? Ora devo dire che l'inchiesta è partita da iniziative interne all'istituzione, questo dà un minimo di speranza e di fiducia. Ma dunque chiede al ragazzo, perché non hai denunciato? Io non mi fido di nessuno e nessuno si fida di me. E ancora, non avevi paura? No, non ho mai avuto paura delle botte, io ci sono cresciuto, però da tantissimo tempo non avevo un'autorità in cui credere e quindi per quel comportamento, le botte, le violenze, non ero deluso o triste, non provavo vero dolore, avevo rabbia, ma ci ero abituato. E però la perdita di questa fiducia, l'intervista è molto bella, andrebbe letta tutta. Il ragazzo conviene che ci sono detenuti che non si comportavano bene, esageravano, dice lui, conviene persino che gli agenti fanno un lavoro difficile, non è facile fare il loro lavoro, dice, ma racconta qualcosa di molto ampio che avviene dentro il carcere, ma come risultato, come conseguenza di cose che stanno anche intorno, oltre, dietro, prima e dopo naturalmente il carcere. Ma dicevano, non solo le storie, ma le cifre sono importanti. Qui, con tutte le precauzioni di garanzia, le presunzioni di innocenza, stiamo parlando di un'inchiesta che riguarda 13 agenti arrestati e 8 sospesi in un istituto che dovrebbe averne una settantina, se ho capito bene. Quindi una percentuale enorme, già solo quelli arrestati, 13 su 70, più o meno il 20%, credo, tutt'altro che mele marce. Dunque si tratta davvero di un sistema di cui tutti peraltro sono in qualche modo vittime, come aiuta a riconoscere persino il ragazzo detenuto, ex detenuto, intervistato dal Corriere della Sera. Se parliamo di cifre, nel carcere romano di Regina Coeli in queste ore si è suicidato un detenuto, peraltro credo in attesa di giudizio. Beh, è il 32esimo dall'inizio dell'anno, cioè di suicidi in questo luogo di custodia, 32 suicidi. Se questo ritmo regge fino alla fine dell'anno saremo oltre i 100, molto oltre i 100, 120 suicidi circa sarebbero, se il ritmo non cambia, cioè se non diminuisce l'affollamento, che è una delle principali cause di disagio, oppure se non cambiano alcuni elementi regolamentari e di sorveglianza reciproca, di custodia reciproca, che quello è un luogo di custodia al carcere, che 120 o 100 o così tanti o 32 dall'inizio dell'anno si siano già suicidati, ci dice qualcosa di inaccettabile. È il caso di capire qualcosa di più, prendiamo un libro e vediamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
C'è un libro che racconta e spiega il carcere, prima che con le storie e i numeri, come ho fatto finora, con le parole, come quelle che si mettono in fila in un dizionario o un abecedario. Si intitola Il carcere è un mondo di carta, lo hanno scritto Valentina Calderone e Marika Fantauzzi. Lo ha pubblicato un editore piccolo, molto piccolo, ma di grande qualità, che si chiama Momo. Il sottotitolo dice proprio abecedario, perché si tratta lettera per lettera, dalla A alla Z, anzi non proprio alla Z, questo lo dirò più avanti, di una serie di voci che raccontano il carcere parola per parola, ambiente, cella, trattamento, lavoro, scuola, con brevi schede in cui si intrecciano piccole storie, cifre, appunto, ma anche ricostruzioni, considerazioni, esperienze più o meno dirette. Questa semplice struttura fa capire un sacco di cose che non sappiamo, forse ci aiuta a capire anche a pensare meglio, a pensare diversamente, chissà. Nella prefazione, questo libro è accompagnato da due testi di Giusy Palomba e Luigi Manconi, nella prefazione Giusy Palomba dice che questo libro aiuta a non considerare il carcere, a non dare il carcere per scontato. Ecco, cosa significa? Due cose, secondo me. La prima è non pensare di sapere già, non pensare che tanti racconti, la copertura mediatica, che non manca, anche se è così saltuaria e nevrotica, diciamo, nel mondo del carcere, ci faccia sapere bene cosa vi accade, come si vive, come si lavora, come si dorme in carcere, tutte cose che questo libro racconta sobriamente, diciamo brevemente, ma molto accuratamente. Quindi non dare per scontato che sappiamo già com'è la custodia cautelare, cosa sono le pene alternative, cos'è la semilibertà, ma anche cos'è la quotidianità in carcere. Ma non dare per scontato anche in un senso, diciamo, più profondo, più ampio, cioè non dare per scontato che il carcere sia immutabile, inevitabile, insostituibile, che non ci possano essere altri modi, insomma, di affrontare i reati, di trattare i colpevoli, di risarcire, rassicurare meglio la società, insomma, che non ci siano alternative. Il carcere non è sempre esistito, scrivono Calderone e Fantauzzi nella loro introduzione. Carcere, pena, detenzione può significare anche cose diverse. Ecco, c'è come uno spirito doppio in questo libro, nelle voci che raccoglie, no? Da un lato l'attenzione a come il carcere è ogni giorno, e quindi mettono in campo qui un'esperienza diretta, credo, e molte testimonianze e contatti. Marica Fantauzzi lavora nell'associazione A Buon Diritto, Valentina Calderone è ora la garante per i diritti delle persone private della libertà personale di Roma. Dunque mettono in campo molte esperienze, molte conoscenze, molte cose che hanno visto o raccolto, quindi molti dati e cose e voci come cella, ergastolo, notte, quotidianità o minori, molto importante in queste ore, derivano da questa esperienza, quindi entrano dentro questa realtà che raccontano con molta semplicità, con molta sobrietà, diciamo in modo profondo. Ma altre voci invece riguardano dei principi che, per così dire, stanno dietro o sopra l'idea del carcere, come le voci umanità, per esempio, o giudizio, o vittima. Grandi idee, no? Interpretazioni di grandi idee, temi, principi che animano, alimentano, determinano il carcere com'è. Leggendo queste voci, questo libro, mi è venuto in mente questo, che il carcere è proprio come istituzione e come quotidianità, è un po' il risultato, la somma, diciamo l'intreccio di grandi idee, grandi principi, grandi progetti forse di punizione, di come trattare i reati, la colpa e i colpevoli, e di misure concrete, di quotidianità, di regolamenti, di leggi. Bisogna capirle entrambe e, nel caso di Valentina Calderone e Marica Fantauzzi, provare a comprendere, a criticarle entrambe, magari provare ad agire oggi nel concreto per migliorare quelle condizioni, evitare gli esiti orribili che sono sotto i nostri occhi e le cifre che abbiamo citato all'inizio di questa puntata, e poi provare a mettere in discussione anche l'idea più alta e provare a immaginare un'alternativa vera, radicale. Abolire il carcere si chiamava un libro di qualche anno fa, ne ho parlato nell'episodio 84 di questo podcast. E quindi Valentina Calderone e Marica Fantauzzi, mentre spiegano la custodia cautelare, i diritti e doveri dei detenuti, i diritti e doveri reciproci in una realtà di custodia dove i detenuti sono separati, anche custoditi, questo a proposito dell'incredibile numero inaccettabile di suicidi in carcere, e presentano voci e dati inoppugnabili da questo punto di vista. Per esempio ce n'è uno, la voce recidiva, cioè il numero di chi, dopo aver scontato una condanna definitiva, torna a delinquere, no? Torna in qualche modo a avere a che fare dunque col carcere. Ecco, dopo 10 anni dalla detenzione definitiva, il numero di chi torna a commettere reati è altissimo, è il 68,45%, quasi il 10%. Se però, anziché prendere come riferimento le persone che hanno passato tutta la loro pena in carcere, si considera chi ha fruito delle cosiddette misure alternative, che non mettono in campo un'esclusione dalla comunità, il dato scende al 19%, quindi da quasi il 70% a meno del 20% che torna a delinquere. Sono dati che implicherebbero un sacco di cose, una discussione generale dell'idea stessa di carcere, della considerazione delle alternative possibili, quindi sul piano dei principi, ma anche delle cose concrete che si possono fare dentro il sistema attuale. Scritto molto semplicemente, questo libro, Il carcere, un mondo di carta, aiuta a capirlo. Perché? Perché è anche un libro per adolescenti, giovani, ragazzi, non me ne sono quasi accorto mentre lo leggevo, ma credo perché rispetto al carcere siamo tutti in una condizione un po' di dubbi, anche di ignoranza, di opacità e insieme di emozione, che così un po' scorrettamente forse associo all'adolescenza. L'adolescenza è un momento in cui il mondo ci appare opaco, non lo conosciamo nemmeno molto e siamo molto emotivamente, diciamo, sensibili. Ecco, rispetto al carcere secondo me siamo un po' tutti così, siamo un po' tutti adolescenti, e dunque questo libro è veramente utile per tutti i lettori in tutte le sue voci. Quell'abbecedario che dicevo però non si ferma alla Z, ecco, va dall'A alla Z, no, va dall'A a un'altra A, da uno a due, diciamo così, perché l'ultima voce è una voce impegnativa che implica un'assunzione di responsabilità nelle autrici, perché riguarda l'alternativa, le alternative possibili, e queste ho chiesto di spiegarle direttamente per noi a Marika Fantauzzi e Valentina Calderone.
Nelle nostre leggi esistono delle alternative al carcere, pensiamo alla detenzione domiciliare, all'affidamento in prova, alla semilibertà, alla messa alla prova, ma ecco, oltre a queste misure, quali sono gli strumenti che potremmo utilizzare per andare verso un ripensamento e poi un progressivo superamento dei luoghi di detenzione? Sicuramente potremmo iniziare trovando dei luoghi più adatti per donne che vanno in carcere con i loro figli fino ai 3 anni. Si tratta di poche decine di mamme e bambini ogni anno. Non è molto complicato pensare che si possano trovare delle strutture più accoglienti e che non lascino traumi nei minori e non influiscano così pesantemente sulla loro crescita. Ma allora, se possiamo farlo per le donne con i bambini, perché non farlo proprio per tutte le donne? Abbiamo visto come la popolazione detenuta femminile sia intorno al 4%, cioè meno di 3.000 donne l'anno che transitano negli istituti. Non è che forse per le donne, con un po' di immaginazione e buonsenso, potremmo trovare delle altre soluzioni?
Il carcere, lo dicevamo, non è pensato per loro. È un luogo ideato e costruito da uomini per trattenere altri uomini. La popolazione femminile ha altre esigenze, sia dal punto di vista degli spazi, sia della cura della propria persona. Ed è innegabile che le donne soffrano di più e facciano più fatica ad adattarsi alle condizioni di detenzione. Lo stesso discorso vale per i minorenni. Quelli che passano dal carcere sono intorno ai 1.000 ogni anno, anche se stanno pericolosamente crescendo. E questi numeri dovrebbero farci riflettere sull'opportunità che per i minori autori di reato vengano strutturati altri tipi di percorsi. Potremmo poi provare a ragionare sull'abolizione dei circuiti speciali, come il 41 bis, e a liberarci definitivamente dell'ergastolo. Una pena senza fine, la privazione della libertà per tutta la vita, è un controsenso, perché non prevede speranza e toglie ogni fiducia nell'idea che le persone possano sì sbagliare, ma possono anche fare un percorso di crescita che le porti a decidere di non voler sbagliare più. Possiamo poi prendere esempio da altri paesi, in alcuni si prevede il numero chiuso per entrare in carcere, se non c'è spazio per te stai fuori fino a che il posto si libera, e in altri hanno sperimentato con successo la detenzione nel fine settimana, facendo continuare a svolgere alle persone condannate la propria vita dal lunedì al venerdì, così che possano andare al lavoro e stare con le loro famiglie, e obbligandole a entrare in carcere solo il sabato e la domenica. Ci sarebbero molte altre cose da dire, ma il nostro spazio è finito. Sarebbe bello però incontrarci ancora e scrivere insieme il nostro abbecedario alternativo, pieno zeppo di altre immagini e di parole nuove.
Ecco, erano Marika Fantauzzi, Valentina Calderone, che accennava alla possibilità di contribuire ad allargare, ad ampliare, arricchire questo abbecedario con le vostre testimonianze. C'è un indirizzo che ha il titolo del libro, carceridicarta@gmail.com, per farlo, oppure naturalmente potete scrivere a timbuktu@ilpost.it. Buon 25 aprile. Del 25 aprile abbiamo parlato nell'ultimo, penultimo a questo punto, episodio di Timbuktu. Potete sempre scrivere, ascoltarlo ogni lunedì, mercoledì e venerdì, subito appena esce alle 18 sull'app del Post delle principali piattaforme, e poi sempre nei giorni successivi nel largo, lungo, ampio, ricco archivio di Timbuktu che ormai si è costruito in questi mesi.